Ciao a tutti e bentornati a Formula 1 Storie di Mondiali. Vi ricordo di seguire il canale per non perdervi i prossimi episodi e anche la pagina Instagram. Inoltre potete contattarmi alla mail storiedimondiali@gmail.com. Nigel Mansell nasce nella città di Upton-upon-Severn, nella contea del Worcestershire in Inghilterra, l'8 agosto 1953. La storia dell'inglese è un po' in controtendenza rispetto a quella degli altri colleghi campioni e soprattutto trova la gloria in età piuttosto avanzata per la categoria. Leggenda narra che Mansell venne folgorato dalla visione del Gran Premio di Gran Bretagna del 1962, dove ad imporsi fu la Lotus di Jim Clark. La famiglia disapprovava la passione nata al piccolo Nigel, che nonostante tutto comincia a correre con i kart, ma nel frattempo lavora come poliziotto nell'isola di Man. Il lavoro gli permette di crearsi una famiglia, si sposa e compra casa. Nel frattempo continua con i kart e vince in diverse occasioni a livello locale, per poi passare a correre in Formula Ford nel 1976, dove già al primo anno si impone in diverse gare, per diventare invece campione l'anno successivo. Questo gli permette di fare il salto di qualità in Formula 3, ma come fece per tutta la prima parte della sua carriera, usò i propri risparmi per continuare a correre. E così vende casa per poter finanziare le prime gare della stagione, in attesa dell'arrivo di uno sponsor promesso, ma alla fine mai arrivato. È il periodo più nero della sua vita, ma qualcuno nota le sue grandi qualità di guida, e la prima grande occasione arriva con il team David Price Racing, che perlomeno gli garantiva uno stipendio. Nel 79 vince la sua prima gara in Formula 3 e in altre occasioni si mette in luce agli occhi di personaggi di spicco, primo fra tutti Colin Chapman. È lui a dargli la possibilità di testare un'auto di Formula 1 nel 79 e nell'anno in cui passa da Formula 3 a Formula 2 diventa anche collaudatore Lotus. L'anno successivo Chapman in alcuni Gran Premi decide di schierare una terza vettura e così ecco l'occasione per Mansell. La Lotus in quegli anni è un team che naviga nei bassi fondi delle classifiche e l'inglese non può certo far miracoli. Prende parte a 3 Gran Premi, in 2 si ritira mentre in 1 manca la qualificazione. Nonostante ciò nell'81 prende parte all'intera stagione a fianco di Elio De Angelis in Lotus, dopo il passaggio di Mario Andretti all'Alfa Romeo. In Belgio quell'anno porta la sua Lotus sul gradino più basso del podio, nonostante la scarsa competitività, e termina la stagione con un quarto posto a Las Vegas, 8 punti totali e il 14° posto finale. Nulla di straordinario, ma sempre consistente. Nel triennio 82, 83 e 84, sempre alla guida della Lotus, riesce a giungere terzo a podio in 4 occasioni e nell'84 termina nono la stagione, miglior risultato finora, facendo segnare anche la sua prima pole position a Dallas. Non sono anni semplici, nell'82 si rompe un polso e salta qualche gara, a fine anno muore Colin Chapman, nell'83 Lotus mette a punto il suo motore turbo in una stagione di sperimentazione e fallimenti, nell'84 viene scaricato dal team su pressione prima di un suo tecnico che voleva Ayrton Senna, poi direttamente dallo sponsor John Player Special. Così Mansell si trova senza sedile, ma viene accolto in casa Williams dove Frank nutriva già ammirazione per il connazionale. Quando arriva in Williams Mansell ha quasi 32 anni e ancora nessun risultato di rilievo. Il motore Honda che spinge la sua vettura sembra debole e fragile, ma grazie agli sviluppi portati nel corso della stagione trova finalmente la sua prima vittoria in carriera a Brands Hatch il 6 ottobre 1985, per poi ripetersi 2 settimane dopo in Sudafrica. Poteva chiudere con una tripletta alla stagione, ma uno scontro con Senna durante il primo giro mentre era in testa non gli permise di farlo. I tempi ormai erano maturi, il pilota aveva accumulato esperienza e la vettura per il 1986 poteva essere in lotta per il titolo. La stagione non inizia per il meglio, ma alla quinta gara trova il primo successo, per poi replicarsi in altre 3 occasioni sulle 4 gare successive che portano Mansell a comandare la classifica per non abbandonarla più se non dopo l'ultimo Gran Premio. Gli scoppia una gomma finché è in pieno rettilineo a 300 km/h. Riesce fortunatamente a controllare il mezzo, ma ovviamente gara finita per lui e addio ai sogni mondiali. Perde il titolo per 2 punti a favore di Alain Prost. La fortuna non lo assiste nemmeno nell'87, con Piquet compagno di squadra. È un anno combattuto. Mansell, Piquet, Senna e Prost si dividono le vittorie, ma la costanza premia il brasiliano Piquet, che in Giappone al penultimo appuntamento è davanti a Mansell nella classifica iridata, nonostante l'inglese abbia vinto il doppio dei Gran Premi, 6-3. Durante le prove libere Mansell uscì di pista, sbattendo violentemente contro le barriere al punto di vedersi costretto a saltare gli ultimi 2 Gran Premi a causa delle contusioni riportate alla spina dorsale. Mondiale definitivamente nelle mani di Piquet e appuntamento al 1988, anno in cui però la Williams perde la fornitura di motori Honda rimpiazzati da Judd. E questo preannuncia un disastro totale. Honda spinge McLaren che nell'88 stravince, mentre i motori Judd abbandonano la Williams di Mansell in ben 14 occasioni. Riesce tuttavia a conquistare 2 secondi posti, ma di certo non è quello che si aspettava l'inglese, che decide di passare in Ferrari l'anno successivo. E lì inizia con una vittoria, seguita però da 4 ritiri consecutivi e una squalifica. A metà campionato fa segnare una striscia positiva di 5 podi, compresa la vittoria in Ungheria, ma non gli permettono di andare oltre il 4º posto finale. La seconda stagione in rosso va anche peggio, con a fianco il nuovo compagno Alain Prost. Un'unica vittoria in Portogallo e il 5º posto a fine campionato, con quasi metà punti rispetto a Prost, giunto secondo e a pochi punti dal campione Senna. La mancanza di competitività e il rapporto con Prost lo portarono a firmare nuovamente con Williams, che nel frattempo abbandona i vecchi motori Judd per rimpiazzarli con i ben più affidabili e potenti Renault. Sono sempre gli anni in cui McLaren la fa da padrona e Mansell inizia la stagione con 3 ritiri. Ma poi comincia ad inanellare diversi risultati positivi, diversi podi e 3 vittorie consecutive, avvicinandosi al leader Senna, in realtà consapevole di essere il favorito per il titolo, che difatti conquista con 24 punti di vantaggio proprio su Mansell, per la 3ª volta vice campione. Nel 1992 però le cose cambiano. Una serie di sviluppi tecnologici porta la Williams ad essere la miglior vettura del circus, tant'è che Mansell inizia la stagione con 5 vittorie consecutive e 9 a fine anno, che gli permettono finalmente, dopo averci tanto e a lungo provato, di diventare campione del mondo con quasi il doppio dei punti rispetto al compagno di squadra patrese giunto secondo. Inaspettatamente però Mansell e Williams non trovano un accordo per continuare nel 93. Nigel pretendeva un ingaggio doppio rispetto a quello del 92, Frank gli risponde per le rime, lo appieda e ingaggia Alain Prost che, come abbiamo visto, con quella vettura vincerà il suo 4º titolo. Dunque nel 93 Mansell non prende parte al mondiale e questo suona come un ritiro non ufficializzato. Ma nel 94 corre qualche gran premio sempre in Williams per sostituire Senna, morto a Imola, e ad Adelaide, ultima prova del mondiale, trionfa per la 31ª e ultima volta in carriera. Nel 95 firma con McLaren, ma la totale inaffidabilità della vettura ad inizio stagione lasciano perplesso l'inglese, che non prese parte alle prime gare in attesa di sviluppi. Torna alla guida a Imola e in Spagna, ma un 10º posto e un ritiro lo vedono costretto a sciogliere il contratto in essere in anticipo e abbandonare definitivamente la Formula 1. Mansell nel 93 e 94 prende parte al campionato IndyCar, diventando subito campione nell'anno del debutto. Prima di essere superato da Lewis Hamilton è rimasto a lungo l'inglese con più vittorie in Formula 1. Grazie a tutti per l'ascolto, alla prossima. Ciao!